Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Una nuova puntata di Carta vetrata con Fabrizio Patriarca e Alberto Gaffi ai microfoni per parlare di libri e di tutto ciò che gira intorno ai libri.
Buongiorno Alberto, buongiorno.
Perché cosa gira intorno ai libri? Tante persone. In particolare volevamo oggi dedicare questa puntata a Cerati, Roberto Cerati, che è un uomo macchina. Il vero meccanismo delle Einaudi è garantito da questo uomo macchina, un intellettuale, una persona sopraffina che molti hanno tentato di scalzare, ma che in realtà a 80 anni suonati, o perlomeno da poco, non da tantissimo, continua a essere la vera identità, l'anima propulsiva, il motore immobile, direbbe Tommaso d'Aquino, di questa casa editrice, che continua ad essere il punto di riferimento un po' per noi tutti, editori e autori.
Certamente, soprattutto per la narrativa nel mio caso, però insomma bisogna ricordare l'importanza strategica di Einaudi nel mondo editoriale italiano. Importanza strategica che assume una rilevanza e ancora maggiore probabilmente già dall'ingresso, dall'acquisizione del gruppo da parte di Mondadori.
Ecco, in Mondadori c'è stata una forte polemica perché Gianarturo Ferrari, uomo Mondadori per antonomasia, oggi non più, ma insomma per tanti anni è stato lui l'anima propulsiva di quella grande azienda, criticava la gestione di Giulio Einaudi e chi la rappresentava più di tutti, naturalmente Ernesto Ferrero per quello che rappresenta la parte culturale, però la parte organizzativa, pratica, ripeto, l'uomo macchina che teneva in pressione il vapore della locomotiva era Roberto Cerati e a lui diceva sei malato della stessa megalomania di Giulio Einaudi.
Ma sai Alberto, Einaudi è una realtà tutta particolare in Italia, è un po' quello che Gallimard rappresenta in Francia per esempio. Allora, si tratta di un modo di fare editoria che è ancora saldamente ancorato a un'idea forte di progetto culturale, a un'idea centrale di progetto culturale. Per come è fatto il mondo oggi, probabilmente la strategia einaudiana non risulta così vincente, forse. Forse il problema di un editore come Einaudi è doversi confrontare con un mercato che non sopporta più la libertà che è intrinseca a ogni progetto culturale che sia valido. Ci dà una certa speranza, Alberto, soprattutto se ragioniamo su cosa possa significare oggi per una casa editrice avere un progetto culturale. Il progetto culturale di una casa editrice si sviluppa poi semplicemente nel catalogo che la casa editrice propone, questo è naturale. Immagina uno scrittore come Gadda oggi. In quale progetto culturale, in quale catalogo potrebbe trovare spazio? Oggi Gadda sarebbe un autore da piccolo e medio editore, anzi forse più da piccolo editore.
Invece in via Biancamano, questo è l'indirizzo di Torino, non avveniva qualcosa di particolare, ma succedeva invece il normale avvicendamento delle idee. Nulla di particolare perché, ripeto, all'epoca fare editoria non era fare tipografia, non era neanche fare marketing, era proprio costruire un'identità, un progetto, un'idea di narrativa. Oggi in quali case editrici riscontri questo progetto?
Guarda, intanto il pensiero corre a quei famosi mercoledì di casa Einaudi in cui redattori editoriali del calibro di Calvino, di Pavese si mettevano là a discutere le proposte per il catalogo. Oggi io credo che esistano, per esempio per la narrativa, alcuni editori di ricerca che pubblicano libri molto belli, libri molto interessanti, che sostanzialmente vanno decisamente contro le logiche di mercato. Io l'ho detto recentemente in un'intervista con Fatti Italiani, il problema del lettore oggi e del suo rapporto con i libri è che il grande editore solitamente gli consegna un pacchetto già pieno di features che facilitano la lettura. Oggi invece il lettore avrebbe più bisogno di qualche ostacolo probabilmente.
E mi piace chiudere parlando di Giulio Einaudi con le parole del padre, il padre della patria, perché è stato anche presidente del nostro paese. Parlo del grande Luigi Einaudi, economista, governatore della Banca d'Italia e poi naturalmente presidente della nostra Repubblica. Gli scriveva: una fiaccola luminosa nella vita spirituale italiana ed in quel lavoro ti sorresse sempre il pensiero di lavorare per quelli a cui hai dato la vita. sarai, se non il più grande economicamente, che non conta nulla, sarai il capo spirituale del tuo ramo. E devo dire, Giulio Einaudi ci è riuscito. A più tardi.
Ciao Alberto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi ospite da Milano Marco Missiroli, 31enne scrittore ma con all'attivo già 5 libri, 4 per la casa editrice Guanda. Ricordiamo l'ultimo titolo proprio per Guanda, Il senso dell'elefante, che è stato recensito e lodato sia da Lorenzo Mondo che da Ermanno Paccagnini su Corriere della Sera e il primo su Tutto Libri. Marco, buona giornata.
Buona giornata a voi, buona giornata Alberto.
Cosa significa per uno scrittore così giovane aver già trovato casa? Perché di fatto 4 libri con Guandolini, che non è più Guandolini ma è Brioschi, è importante.
È molto importante, credo che in Italia sia un valore abbastanza perso e lo dice uno che in un certo senso ha tradito il suo primo editore, e di questo ho fatto già pena, perché ero con Fanucci con il primo libro e sono passato da Guanda subito senza dare il secondo a Fanucci. Di questo mi sono pentito molto, ma alla lunga Guanda è una casa editrice dove si sta bene, è una vera casa editrice, c'è un vero editore dietro e soprattutto, come si dice in questi casi, io so chi chiamare.
È molto importante, molto importante. Io l'ho visto quando hai vinto il premio Tondelli,
sì,
che immediatamente hanno provveduto alla ristampa di Bianco.
È stato fondamentale, nel senso che, a parte che
Bianco è il titolo, scusate per chi non lo sapesse, insomma, è il libro che ha vinto il premio Tondelli.
Si è attivato subito e soprattutto ho potuto chiamare direttamente Brioschi, che è l'editore, che è una cosa che sembra scontata, ma che in verità non è così. Nelle grandi case editrici molti autori non sanno a chi rapportarsi, l'ufficio stampa, ma forse neanche. Nei premi Guanda si muove molto bene, a parte che è una casa editrice che è molto ritenuta anche dai critici e poi soprattutto è molto attiva nel caso di ristampe e nel curare l'autore. Ecco, la differenza tra i grandi editori, gli editori veri, è la cura dell'autore nel percorso. E Guanda è una delle case editrici, penso a Guanda, penso ad Adelphi, allo stesso Fanucci, c'è una cura molto lunga, ecco.
Spero che dicano lo stesso di me anche i miei autori.
Sicuro.
Una cosa Sicuro. Che volevo domandarti, quanto è stato importante il primo momento, il primo rapporto da giovane che voleva diventare scrittore con un grande scrittore che ti ha un po' creato i presupposti per diventare anche te un grande scrittore, che ormai lo sei diventato? Stiamo parlando della scuola Holden di Baricco.
Sì, io non ho avuto un gran rapporto con la scuola Holden, nel senso che erano davvero tutti più bravi di me e io facevo un mucchio di errori ed ero uno che non sapeva ancora se voleva scrivere o no, per cui ho un rapporto non buono, ho un ricordo non buono di quella scuola e mi rendo conto che ero io il problema, nel senso che non volevo essere imbrigliato. E con Baricco ho avuto un rapporto contrastante, nel senso che lui era stato il mio insegnante per il primo anno e poi ci siamo persi di vista e, intervistandolo per il Corriere della Sera, abbiamo ritrovato un rapporto anche con uno scambio sui libri molto buono. La cosa più importante che ho avuto nella mia carriera di scrittura è stato l'incontro con la mia editor, che è Chiara Belliti, e con il mio primo editore, che è Sergio Fanucci, che ha veramente creduto in me perché ha pescato dal mucchio dei manoscritti. E non è una cosa facile scommettere su un autore sconosciuto, mai.
E soprattutto non imbrigliarti in quelle logiche che sono un po' troppo di scuola, che la scuola Holden, proprio perché è una scuola, è costretta a fare. Ma giustamente, adesso non è che vogliamo sminuire la tua bravura, che è tutta quindi farina del tuo sacco, però chiaramente la scuola Holden dà quelle categorie necessarie che in molti casi servono a superare la mediocrità e arrivare magari alla sufficienza. Ecco, non dà il talento è tutta purtroppo esistenza o non esistenza a monte.
Esattamente.
Volevo salutare anch'io Chiara Belliti, che tra l'altro è stata ringraziata, continua a essere sempre vicina, ma è stata ringraziata anche dal nostro autore più importante, Romano, per Io non ho paura, lo
sì,
sapevi?
È stata l'editor di Io non ho paura e anche di altri. Ha un modo di lavorare molto, molto bello, perché è maieutico, ti porta porta te stesso a farti capire quali sono i tuoi errori, per cui i tuoi errori sono tuoi e le tue migliorie sono tue alla fine, per cui cambi il modo di scrivere, ma perché l'hai deciso tu. È un modo molto faticoso, ma anche un modo più naturale possibile con il rapporto con l'editor, ecco, questo sicuramente.
Quindi continua a seguirti anche in casa editrice.
Sì,
Guanda.
Sì, sì, è la mia editor, per cui segue me, non va in base alla casa editrice, e ha un modo di lavorare molto bello, nel senso che leggiamo voce alta, e leggendo voce alta basta che guardo la sua faccia e capisco che in un certo senso quel pezzo lì poteva anche essere cambiato, quindi lo riscrivo.
Lei vive a Bologna, noi siamo ritrasmessi anche a Bologna, quindi la salutiamo se magari fosse in ascolto e gli diamo un bocca al lupo per i suoi piccoli problemi di salute, insomma sappiamo che non sta molto bene.
È una grande, ecco, sicuramente.
Cosa stai scrivendo? Parliamo del futuro.
Allora, quando finisco un libro di solito passo un anno e mezzo prima che io mi rimetta a scrivere narrativa. Non scrivo racconti perché non mi vengono bene, perché non ho quella misura lì. Prevalentemente in questo momento sto scrivendo articoli per il Corriere della Sera, per la Cultura, e faccio reportage per Vanity Fair, che sono un altro modo di scrittura che piace molto perché è più istantaneo e c'è sempre un lavoro sull'umano, ecco. I libri che tratto sul Corriere della Sera sono su doppia valenza, non solamente editoriali, ma anche dal punto di vista dello scrittore, sentimentali, emotivi, e scavo sempre quello che lui voleva dire, che magari devo tirargli fuori per farglielo dire, ecco. Con Baricco è stato così.
La chiave emiliana dell'editor e il talentaccio romagnolo, come si sposano? Perché tu sei di Rimini, se non ricordo male.
Io sono di Rimini, sì. Quella roba lì è una roba incredibile, perché poi io non ho mai scritto fino a 21 anni, leggevo pochissimo, andavo al mare, pensavo solo al motorino e alle ragazze, quindi, però non mi ero accorto che raccoglievo materiale per poi scrivere. E il talentaccio non sai neanche di averlo, quindi ti metti a scrivere un giorno e i tuoi genitori ti chiedono: ma per cosa ci fai a scrivere? Non vai al mare? E tu dici di no, e lì succede qualcosa. Per cui il talentaccio non ho mai saputo di averlo, però il metodo sì, sono molto molto metodico, una pagina al giorno tutti i giorni.
Complimenti, complimenti, ci hai fatto veramente sentire la passione profonda e ti invidiamo un po', perché a tutti piacerebbe essere scrittori, però non tutti lo siamo ed è importante che si ricoprano i ruoli più adatti. Io non scriverò mai, farò sempre l'editore. E ve lo prometto, e spero che dall'altra parte uno scrittore non decida di fare l'editore, perché sono due lavori che a volte rischiano di inaridire l'autore.
No, a proposito, voglio farti i complimenti per un libro che ho pubblicato, Orecchio, Davide Orecchio, un grande libro, fantastico.
Ti devo salutare perché i tempi della radio sono quelli che sono, però sappi che con noi è sempre una porta aperta e ti aspettiamo sinceramente, amici, per dirti ancora bravo e continua così, sempre a stupirci. Ogni libro è uno stupore perché cambi argomento veramente in modo... Anzi, questo ultimo in qualche modo era un po' prevedibile perché c'è anche Rimini, però gli altri sono tutti uno diverso dall'altro, veramente complimenti.
Sì, sì, sì. Grazie, grazie Alberto.
A presto.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, Fabrizio Patriarca, salutiamo Alberto che si è allontanato per qualche minuto e abbiamo finalmente in studio Filippo Bologna. Buongiorno Filippo.
Buongiorno.
Oh, Filippo Bologna, è uscito da poco il suo libro per Fandango Editore, I pappagalli, con questa copertina straordinaria che ci parla di uno strano volo circolare di pappagalli neri, no? Questo controluce, credo, un controluce.
Sì, è un po' un omaggio hitchcockiano agli uccelli di Hitchcock.
Insomma, un libro che dalla copertina presenta una visuale sul torbido, no? Sul torbido che poi scopriamo ammanta di sé il mondo letterario.
Sì, diciamo, l'idea degli uccelli è nata così, perché circa 2 anni fa mi sono dovuto trasferire perché avevo dei lavori a casa e ho vissuto in un piccolo attico prestatomi da un amico e da lì ho scoperto che c'è una fauna e un'incredibile battaglia darwiniana per la vita nei cieli di Roma. E mi sono diventato un ornitologo dilettante, mi sono messo un po' a studiare e ho scoperto che con i cambiamenti climatici Roma è diventata una città quasi subtropicale e ci sono questi stormi di pappagalli che sono dei parrocchetti verdi che hanno nidificato a Villa Celimontana, a Villa Panfili, nei parchi romani. Oltre ai pappagalli ovviamente c'è una lotta senza esclusione di colpi tra le cornacchie e i gabbiani. E allora questa è diventata un po' la chiave per raccontare questo piccolo apologo, questa commedia nera sulla vanità letteraria, perché mi serviva uno sguardo aereo di un narratore onnisciente che tenesse insieme le vicende del libro e quindi, come dire, questo sguardo agli uccelli giudica poi le miserie degli uomini sulla terra.
Ed è per questo che allora i pappagalli, insomma, ricorrono nelle vicende di tutti i protagonisti del tuo libro, giusto?
Sì, è così. Infatti, diciamo che ognuno dei tre protagonisti del libro sono un po' tre archetipi letterari. Si tratta di un giovane chiamato l'esordiente, perché i personaggi non hanno nome, il giovane si chiama l'esordiente, poi c'è uno scrittore affermato che si chiama lo scrittore, e poi c'è un anziano maestro che è appunto il maestro. E ognuno ha a che fare con un pappagallo, insomma.
Filippo, la tua ricorda un po' una celebre distinzione all'Arbasino, no? La giovane speranza, poi c'è il venerato maestro, e poi in mezzo chi insomma conosce Arbasino ricorderà quale definizione allude.
Il solito stronzo. Te lo dico io. Che è la categoria, diciamo, più gettonata, no? Anche perché è il profilo più facile da gestire.
Quella in cui tutti tentano di entrare, e poi una volta dentro immediatamente si cerca disperatamente di uscirne.
Sì, sì, però diciamo è anche la categoria probabilmente in cui è più facile confluire ed è più facile mantenerla a lungo, perché poi essere un solito stronzo, il solito stronzo garantisce anche, insomma, un prestigio letterario, un piccolo magistero, un capitale da spendere
e da gestire. Senti, una domanda, Filippo. In Proust la vanità è una grande costruzione intellettuale, no? È anche un grande motore narrativo. Quello che mi domando è, nel tuo romanzo, ma anche nella tua semplice concezione, quanto c'è di convinzione nella vanità e quanto c'è invece di presunzione?
Guarda, la vanità è un sentimento molto ambiguo. Da una parte, diciamo, io credo che sia tollerabile solo se presa con leggerezza, perché ne vedo l'aspetto grottesco. Dall'altro, come hai ricordato tu, la vanità è un potentissimo propellente anche per le azioni dell'uomo, no? Io ho visto una mostra recentemente sulla Vanitas, e da lì devo dire che in qualche modo ho pensato che il romanzo potesse essere un monito a non prenderci troppo sul serio, un po' come i moral play della tradizione inglese, no? In cui c'è questo personaggio senza nome che si chiama Everyman, che viene visitato dalla morte, no? Quindi nella Vanitas ci sono gli elementi che ricorrono, sono ovviamente tutto ciò che è transitorio, è effimero, no? E quindi ricorrono anche nelle nature morte, tutti i simboli, l'astrolabio, il libro. Come a dire, sì, gli uomini possono godere di un prestigio in vita illimitato, però tutto questo un giorno, poi nel momento supremo, non ti servirà. E io volevo scherzarci un po' sopra, insomma.
Bene, Filippo. No, tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa. Queste famose rappresentazioni medievali inglesi, no? Che sono note tra l'altro come Mystery Place. Però pochi sanno che probabilmente una delle etimologie non è dall'inglese, il mistero, ma dal francese métier, il mestiere, perché erano rappresentati dalle corporazioni. Cosa mi puoi dire del mestiere di scrittore, così come viene rappresentato nel tuo romanzo?
Ma diciamo, nel mio romanzo viene messa in scena l'ombra del mestiere, la parte più impresentabile, cioè la parte privata e non quella pubblica. E questo mi rassicura molto, pensare che anche gli uomini più grandi nel loro privato, come dire, non so perché, ma mi consola, mi conforta quest'idea, sono preda di bassezze, di meschinità. Il libro, diciamo, rappresenta gli aspetti molto sgradevoli dello scrivere, perché poi in realtà i personaggi sono in qualche modo degli impostori, nessuno ha un rapporto trasparente con la scrittura. C'è chi addirittura si fa scrivere dalla madre i libri che pubblica, c'è chi ricicla i fondi di cassetto, e c'è chi è disposto a tutto pur di vincere un premio, insomma.
Oh, questo va contro, come dire, una certa visione idealista che ancora c'è dello scrittore nel nostro paese. Ma ecco, una domanda su invece l'evoluzione, la storia del tuo libro immerso nel contesto della narrativa presente. Tu hai avuto una recensione piuttosto lusinghiera da Marco Missiroli, per esempio.
Sì, Marco ha scritto un bel pezzo su Vanity Fair, in cui ha colto, diciamo, un po' ha colto nel segno quello che era l'intento del mio romanzo, e cioè mettere un po' in braghi di tela l'ambiente letterario, però facendo in modo che questa metafora travalicasse i confini del dietro le quinte, cioè non è un libro, una satira dell'ambiente letterario, o perlomeno ambisce ad essere qualcosa di più, un po' una metafora dei tempi che viviamo. l'ansia da visibilità e della la legge del desiderio che sembra governare tutto.
Grazie Filippo, grazie davvero. Continuiamo dopo, continueremo più tardi, dopo una piccola pausa pubblicitaria.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi in studio un ospite molto caro, un amico, si chiama Mirko Zilai de Giorgio Cai, che rappresenta per me un passaggio, perché in alcuni momenti importanti mi ha dato delle dritte importanti, vero Mirko?
Salve, sì, diciamo ci conosciamo da un po' di tempo ed è veramente un piacere essere qui oggi per fare due chiacchiere con te.
Non hai mai lavorato con me, ma no. È come se lo avessi fatto, esatto. Perché poi con l'amica Marina Pescia, che sì, salutiamo, sì, sei in onda, fra poco sarà il compleanno anche di sua figlia Zoe, che è nata da poco.
Che è anche il nome di mia figlia, che è nata da poco.
Benissimo, e chi è nato oggi? Oggi è nato Costantinos Cavafis, un compleanno importante, un poeta greco che viveva ad Alessandria d'Egitto, che lavorava al Ministero dei Lavori Pubblici egiziano e che scriveva poesie, ma siccome erano poesie di stampo omosessuale, e sappiamo bene che l'Egitto non ha particolari simpatie per quel tipo di sentimenti, è rimasto completamente nascosto e scoperto dopo la morte. Un altro grande personaggio che Mirko ha scoperto e oggi ha ristampato per nutrimenti è
Bram Stoker,
l'autore di Frankenstein,
di Dracula.
Ah, benissimo, si confonde sempre.
Si confondono spesso.
Era la Shelley.
Sì, sì, sì.
Esatto. Però si riunivano anche loro sul lago a Ginevra,
di
se
Garda.
Non sbaglio.
Sì,
ah,
sì,
no,
sì,
di Garda.
Lago sì,
di
Garda. Sì, 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 a Villa Diodati.
A Villa Diodati, e si facevano a gara per comporre scritture che oggi definiremmo gotiche, ma all'epoca non si diceva.
No, gotica. Non era. E questa è una riscoperta che ho voluto a tutti i costi, visto che è una passione dell'università, ad esempio dell'università, che poi ho portato avanti durante gli studi irlandesi, quella di Bram Stoker, del neogotico. E ho avuto la fortuna di incontrare un editore che era interessato e che ha visto
bene. Palombo, giusto?
E Nutrimenti, sì, Andrea Palombo, che ha visto anche bene, visto che quest'anno appunto è il centenario della scomparsa dell'autore, che verrà celebrato in tutto il mondo, anche qui in Italia, ma soprattutto in Inghilterra, in America, con mostre, eventi e riedizioni. E io ho pensato appunto che fosse il caso di proporre un libro finora ancora mai pubblicato in Italia, e probabilmente dei testi non pubblicati il più bello, che appunto si chiama The Mystery of the Sea, il mistero del mare, come ho tradotto. Il libro, diciamo, è stato interamente curato da me, dall'introduzione alle note, insomma la traduzione, e credo che sia veramente la cosa migliore che Bram Stoker ha scritto dopo il suo masterpiece Dracula.
Un argomento che ci sta molto a cuore: essere postumi a se stessi, come funziona, perché?
È una domanda veramente particolare. Io su questo autore in particolare direi che c'è stato un grande caso, no? Potremmo dire il caso Stoker, perché l'autore in vita è stato il manager del più grande attore vittoriano dell'epoca, che era Sir Harry Irving. La qualcosa ha completamente gettato ombra su Bram Stoker.
Un cono d'ombra.
Assolutamente. E tanto è vero che nei necrologi di Bram Stoker, che è morto il 20 aprile 1912, risultava esclusivamente come il manager ed amico di Sir Harry Irving e non come il grande scrittore o il celebre scrittore. Questo perché Dracula, che gli ha dato il massimo della fortuna, è esploso solo dopo la morte, quando ci sono state le prime traduzioni cinematografiche e teatrali, e da lì è andato tutto.
Ma veniamo al personaggio, perché Dracula ha qualcosa a che vedere con la tua famiglia. Non che tu sia un uomo della notte, ma sei di origine ungherese,
sì.
Perché Zilai de Giorgio Cai, sì, è una nobile famiglia ungherese di
di
dove?
Budapest.
Proprio
di Budapest.
Della centrale.
Sì, 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 sì. Mio padre è venuto in Italia nel 1946, era piccolissimo, e la nostra famiglia, diciamo che aveva delle nobili origini lì, perché un bisnonno è stato un fondatore di un giornale, diciamo, di abbastanza importante.
Oggi soffre molto la stampa in Ungheria, sappiamo che c'è una legge di censura fortissima.
Sì, fortissima, sì, un momento non felice per quelle latitudini lì, è un po' che non torno in effetti. E quindi diciamo che mi è rimasta sempre questa
nel sangue, diremmo.
Sì, sì, appunto. Tra parentesi, il mio lavoro attuale in Fazi, come vedi, no? Traccia.
Ah, non l'abbiamo detto che tu lavori adesso anche in Per Fazi Editore, non solo per lui, perché
Nutrimenti
certo. Ti ha pubblicato questa.
Però, come vedi, c'è questo fil rouge tra il mio cognome, le mie origini e il vampirismo in qualche modo.
Perché... Il tuo nutrimento.
Esatto. Visto che appunto Fazi ha pubblicato la saga di Twilight, che è proprio
anche
quello.
Lì, esatto. Abbiamo a che fare con dei vampiri.
Sì, sì.
Ma che cosa ne dici di questa personalità complessa che si confrontava con questo grande attore nel portare invece lontano verso il sogno, verso qualcosa che ha a che fare con riverberazioni di carattere fantasy, di cui anche ti occupi per Fazi, ma sì, ne parleremo una prossima volta perché devi venirci a trovare.
Assolutamente.
Quindi Bram Stoker cosa rappresentava per l'epoca, per quel modo di scrittura che invece era magari legato proprio al romanticismo, anche questo ungherese,
sì,
i
sì,
famosi
sì,
libri rosa che nascono in Ungheria.
Sì, ma Bram Stoker diciamo che appunto in vita non ha avuto questa grossissima fortuna letteraria da un punto di vista del riconoscimento critico della
era
qualità.
Era troppo avanti.
Era molto avanti e anche in qualche modo indietro, perché era uno che guardava molto al passato. Però è stato un autore di successo, una specie di Dan Brown assieme ad altri vittoriani che avevano forse meno qualità e meno visibilità, ma che hanno venduto moltissime copie. Io uno dei motivi per cui ho portato in Italia questo libro è stato proprio perché avevo visto che era stato il libro più venduto dopo Dracula in quel periodo lì, quindi mi sono fatto due conti.
Mai tradotto prima?
Mai tradotto, assolutamente.
Beh, incredibile, in Italia traduciamo di tutto e non traduciamo Bram Stoker.
È molto strano perché è un grandissimo scrittore, è un best seller, si dice, no? Questo è un rumor editoriale da una vita, che dopo la Bibbia sia Dracula il secondo romanzo fra virgolette più letto
quante pagine? Diamo un po' di dettagli e poi l'ultima domanda.
Sì, il libro sono 400, più di 460 pagine, c'è una bella introduzione, mi vanto un pochino, anche se molto sintetica, sì, informativa, perché appunto non abbiamo purtroppo nessuna biografia tradotta in Italia di Bram Stoker. È un libro veramente molto bello, molto stevensoniano per chi ama quelle latitudini letterarie.
Prezzo?
19,50 euro.
Ragionevolissimo. Un'ultima domanda per curiosità: questo mistero del mare, possiamo dire in due parole la trama?
Sì, è la storia di un avvocato londinese che arriva in Scozia, si trova immediatamente di fronte a una realtà che non è quella della sua Londra, ma che è la realtà fatta di folklore, di superstizioni, di filastrocche raccontate da una zingara lungo il mare di Aberdeen, e che impressionano notevolmente quest'uomo, e che piano piano si rende conto che oltre alla razionalità della sua vita ci sono anche altre cose altrettanto vere e pericolose.
Bene, siamo rimasti affascinati da questa trama e sicuramente il linguaggio che è stato tradotto da...
Mirko Zia di Giorgio, okay.
Quindi sei anche il traduttore.
Esatto, assolutamente.
Non l'abbiamo
sì,
detto perché è importante sì, dire il traduttore, noi ci teniamo moltissimo.
Grazie mille.
E ti diamo appuntamento per il 6 per tornare con noi.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Buongiorno a tutti, siamo di nuovo in ascolto.
Bentornato Enrico Emilitri da Malosco. Di che sì, cosa ci vuoi parlare oggi?
Ma oggi parliamo di un argomento di cui si è celebrato il trentennale, cioè la guerra delle Falkland Malvinas fra il Regno Unito e l'Argentina dell'ultima dittatura militare, quella che durò per inciso dal 76 proprio all'83, quando poi cadde definitivamente e sostituita da un nuovo governo democratico elettivo.
Ecco, una guerra controversa, anche perché recentemente la presidentessa argentina ha ritirato fuori la questione dicendo che le Falkland sono le Malvinas e quindi sono territorio argentino e non dovrebbero essere un possedimento, lo ha definito, coloniale inglese.
Beh, il discorso è piuttosto complesso, perché in realtà le Falkland, che appunto un tempo si chiamavano Malvinas, a un certo punto sono finite in mano britannica, costituendo con le isole Sandwich e la Georgia del Sud, eccetera, uno scalo d'appoggio lungo le rotte commerciali che univano il Regno Unito alle colonie soprattutto dell'Oceania, in particolare Australia e Nuova Zelanda.
Quindi passavano da lì per raggiungere l'Australia.
Sì, oltre che da Capo di Buona Speranza passavano anche proprio da lì dallo Stretto di Magellano.
Era una tappa importante dove si rifocillavano.
Sì, era una appoggio commerciale e in secondo luogo anche militare.
Ma quindi, la guerra che oggi viene ricordata come una guerra alla fine incruenta, perché sembra che i civili non siano stati più di tanto colpiti, più che altro insomma si parla delle violenze dei Gurkha nepalesi, che era una parte dell'esercito inglese che sgozzava. Tu mi raccontavi precedentemente un episodio che si era svolto a Londra, se vuoi lo raccontiamo ai nostri ascoltatori.
Sì. Ecco, in realtà non è la prima volta che appunto le Falkland si trovano nel mirino della guerra, perché già nel 1914 l'ammiraglio tedesco Spee, mentre tentava di rientrare in patria dalla Cina, dove c'era fino a quel momento stato un importante scalo militare tedesco, a un certo punto si è trovato di fronte a una flotta britannica e ha avuto la peggio, affondando tra l'altro con due dei suoi figli. E 25 anni dopo la corazzata che ne portava il nome si è autofondata di fronte a Montevideo, quindi a poca distanza, e quindi da lì si capisce come già all'epoca ci fossero stati degli scontri. E si è scoperto che sotto le Falkland c'era il petrolio, ma i britannici ovviamente lo tengono di riserva per casi difficili. Invece la giunta militare ne aveva bisogno per risollevare un'economia che stava già colando a picco già quell'epoca, e quindi col pretesto che in effetti si ricadrebbero oltre la verticale dei confini argentini, in pratica ne rivendicava il possesso, e quindi si è arrivati ai ferri corti e quindi c'è scoppiata la guerra.
Cosa potrebbe succedere oggi? Pensi che ci possa essere un ritorno di guerra in quei territori?
Ma
oppure
non credo proprio, assolutamente. Penso che semmai, piuttosto che cedere all'Argentina, è facile che il Regno Unito conceda o un'indipendenza o un'ampia autonomia alle Falkland, con però il fatto che poi bisogna vedere se la popolazione locale, che è prevalentemente britannica, di discendenza britannica, sceglierà alla fine di restare comunque sotto il Regno Unito, oppure in un secondo momento eventualmente passare appunto con l'Argentina o un altro, ma non penso proprio, anche perché la Gran Bretagna oggi come oggi, diciamo, non sarebbe, nonostante tutto, non sarebbe in grado di sostenere il peso di una guerra, visto che la congiuntura sfavorevole ha colpito, proprio la sfavorevole congiuntura economica sta colpendo fortemente anche proprio i britannici, quindi è difficile che oggi, semmai è il contrario, piuttosto vedrei un componimento, ma io non sono uno storico, non sono un indovino, quindi non posso saperlo.
Quello che avvenne all'epoca quando tornarono i soldati e si decise di stabilire i soldati inglesi che erano andati nella famosa task force che fu inviata dalla Thatcher, quando tornarono si parlò di un grande deficit per l'Inghilterra, perché la guerra è costata moltissimo e continua a costare molto la base con molti soldati ben pagati che nelle isole Falkland. In particolare i laburisti contestavano proprio l'oltre milione di sterline l'anno che costava questa operazione. Ma parlare di qualcosa di analogo alla Giamaica, che chiede indipendenza e chiede addirittura di rifiutare il Commonwealth e di non avere neanche la regina come capo simbolico dello Stato, la vedo lontana, vero Enrico?
Sì, beh, in effetti sì, diciamo che in effetti, diciamo, per una guerra durata una settantina di giorni, in effetti i costi sono stati elevatissimi, anche perché non è che ne sono usciti totalmente indenni, perché non dimentichiamoci che è vero che è stata fondata la General Belgrano, che era una delle unità d'élite della Marina Argentina, ma un paio di navi sono state affondate, tra l'altro per ironia della sorte, da un paio di caccia a Ermacchi che erano in dotazione come caccia di addestramento all'aeronautica argentina, e paradossalmente proprio questi aerei, che non sono così competitivi come i Sea Harrier.
Sono acrobatici però,
però hanno proprio addirittura l'Invincible, dicono che è affondata casualmente perché uno dei razzi non è esploso, è finito nella Santa Barbara ma non è esploso, quando hanno tentato di disinnescarlo è esploso improvvisamente e la nave è saltata in aria, quindi chiaramente hanno perso due navi e hanno perso parecchi uomini, però non è che siano passati totalmente indenni, cioè la popolazione civile appunto
mi pare un morto solamente,
sì, mi sembra fosse solo un morto, però E più che altro le vittime sono state militari, sia da una parte che dall'altra, però più che altro le grandi perdite sono state più che altro prigionieri, perché tutto il corpo di spedizione argentino è stato preso praticamente in blocco, tanto che lo stesso generale Menendez è stato lungo accusato non dalla giunta militare ma dall'opinione pubblica argentina quasi di tradimento per essersi, dicevano,
arreso
senza quasi combattere. Poi recentemente è stato in parte riabilitato proprio perché in effetti lui stesso diceva, insomma, purtroppo il nostro potenziale bellico non era così elevato in confronto a quello britannico, perché tanto è vero che addirittura c'era una nota sotto una fotografia che tutto l'armamento catturato sarebbe stato di lì a poco utilizzato in Norvegia per delle manovre congiunte della NATO proprio per fare da bersaglio, perché in effetti da quello che si vedeva dalle fotografie gli armamenti e i mezzi in possesso degli argentini erano peggio dei nostri della seconda guerra, anzi molto spesso erano proprio scarti dell'ultima guerra, perché l'Argentina, nonostante sia un paese potenzialmente ricco, in realtà è sempre in deficit e quindi, diciamo, poteva contentarsi di poco. Infatti il divario era notevole.
Enorme. Enrico, ti dobbiamo salutare, sempre preciso e puntuale, alla prossima puntata.
Grazie Alberto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi in diretta come ogni puntata Marco Carrara, il nostro esperto di letteratura, ma una letteratura che vuole parlare col pubblico e lo vuole invitare a leggere, non solo a scrivere, anzi, soprattutto a leggere. E oggi ci vuole parlare di un sito, archive.org, che dà la possibilità ai lettori avidi di leggere tante cose interessanti. A te la parola, Marco.
Buongiorno Alberto. Allora, oggi voglio parlare del sito dell'Internet Archive, che è una biblioteca digitale fondata nel 1996, la cui missione è l'accesso universale a tutta la conoscenza. E il materiale digitale conservato nei vari data center che si trovano tra Stati Uniti e altre locazioni in giro per il mondo include pagine copiate dal web, quindi archi.org scansiona il web e salva le pagine pubbliche, quindi quelle non protette da file, robot, TXT che dicono di non copiarlo, cose simili, le cataloga, poi salva immagini, salva video nel pubblico dominio, ad esempio una copia ottima della corazzata Potemkin, e soprattutto libri, tantissimi libri che sono ormai fuori copyright, ci sono circa 3 milioni di testi.
Non solo in inglese, immagino.
Non solo in inglese, c'è francese, inglese, tedesco, italiano e altre lingue che non ho mai controllato perché non saprei nemmeno decifrare una parola.
E poi esistono, ecco, dei criteri di ricerca che potrebbero far scoprire anche il libro che non si cercava ma che magari diventa una simpatica sorpresa, un po' quello che avviene di solito in libreria o in biblioteca quando il topo di biblioteca, come siamo stati un po' tutti noi amanti di letteratura, scova qualcosa che non voleva cercare ma che lo entusiasma.
Certo, tra poco ci arrivo. Allora, i testi, vuol dire due cose su come sono fatti questi testi, perché così sempre uno dice che è bello, 3 milioni di testi, ecco, cioè da fare qualche distinguo. Allora, i testi sono forniti prevalentemente in copia anastatica in PDF, quindi di questi testi scannerizzati, che ne vengono scannerizzati circa 1000 al giorno, perché ci sono 20 centri di scansionamento e che lavorano continuamente, questi testi sono fatti prevalentemente come copia anastatica in PDF, quindi sono molto pesanti, perché viene riprodotta l'irregolarità dei caratteri rovinati dal tempo e tutto, e anche lo sfondo sporco delle pagine in modo preciso.
Le ditate, per esempio.
Esatto, ci sono talvolta anche proprio la mano, perché mentre lo scanner partiva c'era il dito sulla prima pagina e viene registrato anche quello. Queste copie quindi sono molto precise, però ovviamente sono poco leggibili. Però oltre a queste copie loro fanno anche una versione in EPUB che varia dall'essere talmente ricca di errori di interpretazione del testo ad essere illeggibile.
Perché non sono rilette.
Cosa?
Non sono rilette, quindi non c'è un editing.
No, è tutto qua automatizzato, sono 1000 libri al giorno, non è come Gutenberg dove le fanno a mano. Qui sono proprio tutto automatizzato, buttano e gli interessa preservare il testo come copia, resta di più. E altre volte invece queste copie nei pub sono molto buone, come nel caso del libro di Rosen sulla legione straniera. Oltre al PDF anastatico, però fanno anche il PDF in bianco e nero, che qualche volta ha lo sfondo bianco, e si legge abbastanza bene sulle storie di ebook, basta qualche accorgimento. Se uno scarica un libro in PDF nella versione BW, che sarebbe black and white, vede che ha lo sfondo bianco, lo mette sulle storie di ebook, ma lo stesso non riesce a leggerlo, può darsi che basti disabilitare il taglio automatico dei margini, perché essendo PDF automatizzati sono fatti un po' così e quell'ordine viene interpretato male e ti si cavia il testo. Ecco, Archive ha ricevuto parte dei testi scannerizzati da Microsoft, che ne ha donati 300.000 tra il 2006 e il 2008, e altri 900.000 donati da Google negli ultimi 4 anni.
Anche se Google sappiamo che è un po' in polemica con noi editori,
sì,
perché ha tentato,
sì, sì,
un'operazione un po' bislacca di chiedere il tacito assenso sull'uso dei testi, che è una cosa abbastanza, sì, violenta. Insomma.
Che per i testi commerciali è una cosa abbastanza violenta, è vero, in questo caso sono testi nel pubblico dominio, per cui non c'è problema. Ecco, dicevo, archive.org fa 2 cose fondamentali. La prima è salvare i testi, perché fisicamente questi testi vengono conservati in una copia anastatica che uno dice: se per qualche motivo non riuscissero a salvarli in modo migliore su pellicole in grado di resistere ai secoli, eccetera, quantomeno abbiamo salvato questo e non c'è solo il cartaceo. Ma poi l'altra cosa fondamentale, come si diceva, è l'accesso universale alla conoscenza, perché se un testo, per dire, è salvato, cioè esiste in, che so, 3-4 biblioteche universali statunitensi, per noi in Italia, in Francia, in Germania, ma per noi è come se non esistesse, perché non possiamo accedervi. Mentre invece è vero, quel testo come cartaceo è salvo in quei 3-4 posti nel mondo, però noi possiamo accedervi perché abbiamo la copia anastatica, e questa è una cosa importantissima, perché ad esempio gli appassionati come me, o anche gli studiosi di lettere, di storia, ricercatori, tutti quanti possono accedere a opere antiche, preservate, essendo copie anastatiche, sono perfette, senza la possibilità di dire magari hanno fatto una versione OCR, hanno sbagliato qualcosa, o quell'errore di stampa, o non errore di stampa, l'hanno introdotto, no, perché la copia è statica, tu guardi e dici no, è così. Ed è una cosa importantissima, perché poi puoi trovare, come dicevi prima, qualsiasi genere di opera, come se fossi in biblioteca. Io ad esempio, cercando a caso, proprio andavo a spanne tra le categorie perché è tutto ben suddiviso, ho trovato un manuale di caccia con fucile a percussione italiano della prima metà dell'Ottocento, che manco sapevo potesse esistere, l'ho trovato, me lo sono preso. Poi ho trovato ad esempio tutti i libri del dottor Kellogg, i libri principali sulla salute dell'intestino, igiene femminile, sull'organizzazione del suo sanitarium e cose di questo genere.
Una domanda, poi dobbiamo salutarti, sì, ma esistono anche dei tag oppure è semplicemente un archivio proprio come in biblioteca con una scheda abbastanza sintetica e non troppo esaustiva sugli argomenti trattati nel testo?
Allora, la scheda comprende la suddivisione in categorie, un paio di righe sul testo e poi fondamentalmente vanno aperti, perché trovi l'anno, trovi informazioni sul titolo, sull'editore, sull'autore, vanno aperti, uno deve guardare. Tra i testi, per dire, ho trovato, sempre entrando nell'ambito dell'interesse storico, tutte le lettere ai familiari e quelli ufficiali di von Moltke durante la guerra franco-prussiana. E di von Moltke c'è anche, e questo può essere utile, che so, gli studiosi di storia, il suo libro in 2 volumi sulla guerra franco-prussiana tradotto in inglese. Quindi lui la guerra franco-prussiana l'ha fatta, l'ha vinta, ha scritto pure quel libro in 2 volumi e lì c'è. E c'è anche una cosa molto, molto rara, molto bizzarra, il suo esercizio per la scuola di guerra, che si utilizzava tra il 1858 e il 1882. E lì, tradotto in inglese, una cosa molto curiosa, trovi gli esercizi della scuola di guerra, le soluzioni per gli storici e per gli appassionati, è un testo impagabile.
Ma la tattica della guerra poi si può applicare anche ad altre discipline.
È divertente perché trovi proprio l'esercizietto con la mappina, con il tal villaggio, il tal ponte, le forze a disposizione, e uno doveva immaginare la soluzione possibile per conseguire l'obiettivo, e a fine del libro trovi tutte le soluzioni spiegate, e uno si fa un'idea, e per uno storico, secondo me, oppure per un reenactor dell'abito ottocentesco, sono cose piacevoli, ma ci sono tantissime cose di questo tipo, di ogni genere.
Grazie Marco Carrara, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, dopo questa escursione di Marco Carrara nei territori del copyleft, della libera distribuzione, dei libri senza più diritto d'autore, archive.org. Torniamo adesso finalmente in studio con Filippo Bologna. Di nuovo Filippo, bentornato.
Grazie, ciao.
Senti Filippo, allora riprendiamo dal tuo libro. Ci siamo interrotti prima parlando di questo grande spazio metaforico che il tuo romanzo vorrebbe aprire. Trovo naturalmente che, come nelle costruzioni classiche, insomma, ci sia anche il luogo per uno schiarimento simbolico, no? Di nuovo quella figura dei pappagalli. Insomma, forse il lettore, il nostro ascoltatore, vorrebbe sapere davvero fino in fondo cosa dobbiamo leggere dietro queste metafore e dietro questi simboli.
Sì, il libro, diciamo che appunto io spero che venga letto come un'allegoria, oltre che una satira. Sicuramente c'è questo elemento un po' graffiante e poco rassicurante, perché poi si tratta sempre di uno scherzo, ma come dire, il gioco è infantile, lo scherzo invece è una cosa da adulti, no? È una burla riuscita, un po' come quella di Svevo. No, la riflessione è nata dal fatto che io credo che in qualche modo i premi oggi siano diventati un po' il reality dello scrittore, e che il terrore un po' di tutti nell'era dei social network non sia tanto fallire, perché il fallimento è opinabile, si può discutere del fallimento, quanto sparire. Cioè l'oblio è inaccettabile. E allora alla base del libro c'è questo interrogativo: che cosa si è disposti a fare per la fama, per la gloria, a che cosa si è disposti a rinunciare? E questo, diciamo, mette in campo le bassezze degli uomini in un modo efferato.
Tu prima citavi Everyman, che tra l'altro come titolo classicissimo è stato ripreso dal grande Philip Roth, sì, qualche anno fa, con quel libro straordinario, anche se molto breve, non apprezzato da tutti. Però ecco, lì c'è in campo proprio questa soluzione decisiva, no? Per cui il romanzo serve anche a smascherare tutta una trama di falsità, di, come dire, di relazioni, ipocrisie che allontanano forse il pensiero, esatto, della morte, probabilmente. Una cosa che vorrei chiederti è proprio questa, perché oggi si parla tanto del tramonto dello scrittore come figura che scrive, ma più che altro si parla dello scrittore come figura impegnata nella propaganda di sé.
Sì, questo è proprio il tema che mi interessa, nel senso che io credo che in qualche modo tanto più sia visibile uno scrittore e tanto meno distinta e forte sia la sua voce. E questo perché si è scambiata la letteratura con una forma di presenzialismo. C'è tutta una serie di fenomeni che non hanno nulla a che vedere con il cuore della missione, se si vuole intendere così, dello scrittore, no? Per cui molto spesso scrivere diventa una promozione, cioè attraverso la narrazione l'autore promuove se stesso posto dei suoi personaggi. Tanto più c'è una cosa che dice Alfonso Berardinelli, che nella letteratura italiana sono rari i personaggi memorabili. Se togliamo Pinocchio, Don Abbondio, è molto più facile ricordarsi degli scrittori che dei personaggi. C'è proprio un problema di credibilità, cioè l'autore sopravanza il suo personaggio. Questo forse è un problema sociale, bisognerebbe parlarne a lungo, io non so bene quale sia la ragione.
Non a caso ti citavo Philip Roth, che insomma è un autore prettamente newyorkese, però fa questa vita ritiratissima, quasi monastica, no? nel Connecticut. Lui scrive lì e poi va a Manhattan ogni tanto. Alfonso Berardinelli, che tra l'altro ha speso parole lusinghiere, io so, su di te, sul tuo romanzo con l'editore Gaff. Ecco, questo è un altro tema importante. Come si rapporta oggi uno scrittore con i propri critici letterari, con la critica militante?
Ma guarda, io diffido molto degli scrittori che fanno i critici, e invece apprezzo i critici che fanno i critici, perché spesso trovo un conflitto di interessi, cioè non mi farei amputare una gamba da un chirurgo che vende delle protesi, insomma, non sarei molto tranquillo. Invece io seguo la critica perché non riesco ad avere un distacco, sai, proprio irenico, di dire non leggo nemmeno le recensioni, lì la vanità, diciamo, ha la meglio. Però credo che ci siano anche dei critici preparati che fanno bene il loro mestiere.
Proprio un paio di giorni fa, non più tardi, Matteo Marchesini interveniva con un contributo del genere. Provo a leggere un romanzo, dopo qualche pagina mi stanco, vado su un bel saggio di critica letteraria, lo trovo decisamente più avvincente. Tu la senti come scrittore questa competizione che si è instaurata ormai tra critica letteraria e romanzo?
Ma io no, particolarmente non la sento, però credo che ci sia una deriva verso il romanzesco, perché tutto ciò che è romanzesco in qualche modo si è condito da quel pizzico di fiction, vende di più, per cui c'è un tentativo di rendere la scrittura sempre più seduttiva, più morbida, più accattivante, però credo che sia un problema, cioè il romanzo di per sé è un genere popolare, credo che sia un problema degli altri generi che cercano di in qualche modo di utilizzare le sue stesse armi per diventare affascinanti.
Anche perché probabilmente le armi a disposizione del romanzo sono pressoché infinite, no? Poi mutano col tempo, magari rinverdiscono, ritornano. Una domanda invece proprio sullo specifico: come hai lavorato questo libro?
Sì, io volevo, mi interessava questo tema di cui abbiamo parlato, questo tema della vanità. Io in genere lavoro così, parto da un'immagine e ho visto l'immagine di questo pappagallo che si schiantava contro una grande vetrata, mandandola in frantumi. Dopodiché io non, diciamo, riempio dei taccuini di appunti, però sostanzialmente per quasi 2 anni non ho scritto una riga del romanzo, però avevo materiale dentro. E poi, diciamo, l'anno scorso in primavera mi sono messo, l'estate non sono andato in vacanza e ho cercato di rilavorare questo materiale ed è finito il romanzo.
Guarda, mi ricorda il metodo di lavoro, permettimi, di un autore che probabilmente ha toccato il culmine del suo successo negli anni 90, Daniel Pennac. Anche lui diceva di partire, no, dall'immagine che lo seduceva particolarmente, e noi di Carta Vetrata ti auguriamo la stessa fortuna e ricordiamo il titolo del tuo libro, I Pappagalli, Filippo Bologna, uscito per l'editore Fandango. Ciao Filippo e spero che tu possa tornare presto in studio da noi.
Grazie a voi e un saluto.
Allora, a più tardi con Carta Vetrata, col nostro amico Cristiano Draghi da Rovigo, dopo un breve stacco musicale.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, come ogni puntata chiude Cristiano Draghi da Rovigo per parlarci di una mostra che sta riscuotendo molto successo alla provincia di Rovigo, Vignettista Cercasi, una mostra che raccoglie i migliori vignettisti che La Voce di Rovigo ha selezionato e fra loro spicca il nome di Andrea Bocchi. Chi è Andrea Bocchi?
Andrea Bocchi è un ragazzo, un giovane, insomma, ormai si è giovane anche a una trentina d'anni, che se ne sta ad Adria. Adria la conosciamo bene, insomma, è la seconda città del Polesine, di questa provincia, è quella che dà il nome ad Adriatico, l'abbiamo detto 100 volte, è una città un po' decadente, una città molto bella da vedere, un bellissimo museo etrusco. Lui sta lì a Adria anche se è originario di Castelmassa. Castelmassa invece siamo nell'Alto Polesine, è una città nata attorno a una fabbrica dove si trasformano per uso industriale prodotti agricoli. Beh, lui ha lasciato la città fabbrica e si è spostato là nella frazione di Mazzorno Sinistro, perché oltre a fare il suo lavoro, che è quello di censimenti naturalistici, è tornato a quella che era un po' il modo di vita polesano di una volta. Il polesano di una volta era quello che, oltre a avere il proprio lavoro, aveva però anche orto e pollaio. Insomma, lui è tornato a stare a legarsi alla terra, a vivere legato alla terra. Però ha anche una splendida penna, un ottimo senso dell'umorismo e ha partecipato a questa nostra iniziativa che si chiama Vignettista Cercasi, e con questa iniziativa si è guadagnato un contratto con il mio quotidiano e diventerà d'ora in poi il vignettista ufficiale della Voce di Rovigo.
Quindi lo seguiremo sulla prima pagina.
Lo seguiremo sulla prima pagina o nelle pagine interne a seconda del bisogno, insomma, perché io ho pensato questo, sai. Io ricevo tanti curriculum, fra questi anche quelli di disegnatori e vignettisti, però mi sono detto, ma andiamo a vedere sul territorio, se sfidiamo tutti quelli che vogliono a disegnare vignette, troveremo quello buono. E devo dire che per una dozzina di settimane siamo andati avanti proponendo un tema ai lettori e ricevendo le vignette dei lettori. Tutti potevano partecipare, hanno partecipato dai...
Qual era il tema?
Beh, il tema è stato di tutti, dalla Befana alla crisi, al governo Monti, al rugby di Rovigo, tutto quello che capì. Ogni settimana ci inventavamo un tema nuovo.
E Andrea Bocchi cosa ha proposto? Con quale vignetta ha vinto?
No, lui ha vinto proprio con le capacità di rispondere a tutti i temi nella maniera più divertente, facendo battute su ogni cosa. Quindi lui è uno di quegli umoristi, appunto, come siamo abituati a vedere nei nostri quotidiani, che gli dai un tema e lui scatta, risponde subito per fare vignette su un quotidiano bisogna avere un bel tratto, però veloce, non si può perdere troppo tempo, no? Hai visto Vauro in televisione?
Assolutamente.
Cioè bisogna disegnare lì per lì, perché
qualche altro nome che vuoi segnalare tra i noi vincitori, ma insomma.
Noi abbiamo segnalato i cinque migliori, perché penso avranno partecipato una cinquantina di vignettisti, a dimostrazione che apri la scatola e trovi sempre talenti in tutti i campi, talenti spesso inespressi, di cui molti veramente bravi. Senti, Lele Corvi, che è di Lodi, è un disegnatore professionista che ha partecipato a questa iniziativa, bravissimo, andate a vedere le cose sue di Lele Corvi su internet. Rosario Santamaria di Chioggia, estremamente bravo anche lui. Ilaria Ferrarese di Cavarzere, no? La nostra Cavarzere che è qui nel nostro territorio, appunto Andrea Bocchi pure. Più abbiamo fatto partecipare i ragazzi delle scuole, ha vinto Jalal Abassi, che è un ragazzo dell'Istituto d'Arte di Castelmassa, un istituto d'arte intitolato a Bruno Monari.
Il grande designer.
Grandissimo designer, esatto. E le vignette di Bocchi, chi le vuol vedere, le può vedere invece sul sito www.artefoglia, come arte più foglia, artefoglia.it. E lì si vedono le vignette di Andrea Bocchi e si capisce perché l'abbiamo preso. Pensa che lui era quasi un anno che non disegnava più, perché aveva visto che non riusciva a trovare una cosa un po' stabile, una cosa un po' che gli desse un minimo di gratificazione. Abbiamo fatto questa iniziativa e lui ha ripreso la penna in mano e è ripartito con i suoi disegni.
Bravo Cristiano Draghi, ma vogliamo parlare un pochino di quello che Tecnomedia ha detto recentemente. La rivista Tecnomedia parla di quanto è importante il mondo della carta, tutto quello che gira intorno al mondo della carta.
Sì, qualche numero. Alla carta va benissimo. La Tecnomedia mi è arrivato qui in redazione e però volevo sottolineare ai nostri ascoltatori, raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa che ci ho trovato dentro, è il periodico della ASIG, Associazione Stampatori Italiani Giornali. Senti, voglio dire questo, ma lo sappiamo, no, non lo sappiamo, lo scopriamo qua, che tutta la filiera della carta, cioè che comprende editoria, stampa, trasformazione, insomma tutti quanti, gli editori, i produttori di macchine grafiche, editori di libri, editori di periodici specializzati, distributori di macchine, sistemi, prodotti grafici, stampatori di giornali, industriali della carta, insomma anche quelli che fanno le scatole, insomma, no? Grafica, tecnica, affini, eccetera, più gli editori quotidiani, periodici e agenzie di stampa, fanno un fatturato in Italia di 36,4 miliardi di euro.
E quanti addetti vengono impiegati da questo settore, diciamo?
Addetti diretti 222.000 persone, che sono pari, pensa, al 4,8% dell'occupazione manifatturiera complessiva. Cioè, stiamo parlando di industria e loro coprono il 4,8%. L'indotto occupazionale è 550.000 persone, quindi in totale nel mondo della carta lavorano 772.000 persone.
Il consumo di questi prodotti è pressappoco tutto in Italia, non credo che viene esportato.
No. C'è il 9,2 miliardi di euro di export, più di un quarto della produzione è esportata, perché facciamo macchine grafiche, stampiamo libri per conto di altri.
Anche all'estero?
Certo, facciamo carta, cartotecnica, eccetera, eccetera, e la esportiamo. 9,2 miliardi di euro di export vuol dire una bilancia, francamente una cosa importante. Ha ragione Giulio Anselmi,
il tuo collega, ha smesso però di fare il direttore, adesso non si occupa più di giornali.
È stato direttore di grandissimi giornali, Giulio Anselmi, ora è presidente della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, cioè proprio gli editori dei giornali.
La vera lobby italiana.
Così si dice, speriamo, vai. Insomma, bisogna dire che loro sono molto
influenti,
ecco, spero solo, magari gli arriva questo fischio da qua giù, dal Polesine, che siano attenti anche alle piccole realtà.
Assolutamente.
L'editoria non è fatta solo dei grandi giornali, che magari fanno pure utile se Dio vuole, ma anche di piccoli giornali che stentano, fanno fatica, lottano, ma però rappresentano, insomma, ogni provincia italiana o quasi al suo piccolo quotidiano.
Ma cosa dice Giulio Anselmi?
Perché... Beh, dice questo, ricorda a tutti che, e qui le virgolette, l'odore della carta stimola il pensiero. Direi che una trasmissione che si chiama Carta Vetrata non è male.
No? Cristiano, grazie, sei sempre impeccabile.
Va bene, grazie a te, a presto, ciao.